Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la seconda edizione del podcast della scuola secondaria di primo grado Paoli di Modena, connessi alla legalità, realizzata con il contributo del Comune di Modena. Siamo i portavoce della classe terza A e vogliamo condividere con i nostri ascoltatori alcune riflessioni sulla Costituzione italiana. Due sono le caratteristiche principali che ci hanno colpito. Una è la rigidità, poiché la Costituzione non può essere modificata da leggi ordinarie, come sancisce l'articolo 138, e questo garantisce stabilità e sicurezza per lo Stato. E l'altra è la lunghezza, contenendo 139 articoli basati principalmente sui diritti e doveri dei cittadini e sui rapporti sociali ed economici. È considerata una delle più lunghe e complete costituzioni, espressione della precisione e chiarezza con cui 556 membri dell'Assemblea Costituente, tra cui 21 donne, hanno voluto che si mettessero in chiaro tutti gli aspetti principali della vita della nascente Repubblica, nella quale ideologie, anche diverse fra loro, sono riuscite a fondersi per riconoscere la libertà e i diritti di tutti i cittadini. Durante le nostre lezioni di educazione civica abbiamo approfondito gli articoli 33 e 34, definiti il polo dell'istruzione, che garantiscono un sistema scolastico libero e accessibile. Mentre il 33 tutela la libertà di insegnamento delle istituzioni, il 34 sancisce il diritto allo studio come strumento di democrazia. Insieme trasformano l'istruzione da semplice servizio a dovere dello Stato.
Questo legame assicura che la scuola sia aperta a tutti gli studenti, senza discriminazioni di nazionalità, culto religioso o livello sociale, e costituisca il punto di partenza per il progresso spirituale e materiale della società. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato questo valore affermando che la scuola è il primo luogo in cui si realizza l'uguaglianza sostanziale prevista dalla Costituzione. Inoltre si sottolinea che gli alunni meritevoli possono, tramite borse di studio, proseguire il percorso di formazione, anche se non hanno le possibilità economiche. Riteniamo che questo principio di meritocrazia sia espressione di un paese democratico. Troviamo giusto che lo Stato aiuti chi ha le capacità, ma non può studiare, perché l'affermazione di ognuno deve dipendere dall'impegno e non dalla ricchezza. Don Lorenzo Milani ha ricordato che non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parte uguali fra disuguali. Ciò vuol dire che non si devono verificare disparità tra persone che hanno tutto il diritto di studiare, ma non gli stessi mezzi. Senza questo principio la scuola non sarebbe un diritto ma un lusso e non garantirebbe ad ognuno la conoscenza e la cultura, che sono i veri mezzi per la crescita non solo individuale ma anche sociale. Lo studio e la ricerca hanno permesso il progresso e hanno reso gli uomini in grado di comprendere il presente e progettare il futuro.
Nell'articolo 34 è espressa soprattutto la responsabilità dello Stato di rendere il diritto allo studio concreto e non solo teorico. Così si può avere inclusività e realizzare il potenziale di ogni studente, permettendo ad ognuno di capire il mondo, trovare un lavoro e affrontare il futuro. Anche se frequentare la scuola a volte è visto solo come un obbligo, sappiamo che invece è un aspetto fondamentale della società moderna, dove tutto cambia velocemente e studiare è uno dei modi più importanti per non rimanere indietro, per diventare quello che si desidera anche allontanandosi da alcune scelte intraprese dai genitori. L'articolo 34 rappresenta quindi la promessa che lo Stato fa ad ogni cittadino, quella di non essere definito dal proprio punto di partenza ma solo dal proprio traguardo. Mentre spesso la società tende a dividerci in base a ciò che possediamo, questo articolo stabilisce che l'istruzione è l'unico vero ascensore sociale capace di annullare le differenze. Alla fine del triennio abbiamo vissuto la scuola anche come un ambiente dove sentirsi parte di un gruppo, divertirsi e staccare dai pensieri di casa o da brutti ricordi.
Durante le lezioni di storia abbiamo approfondito la funzione della scuola nel corso del fascismo, movimento guidato da Benito Mussolini. In quel ventennio l'istruzione non era pensata per essere libera e accessibile a tutti, ma veniva usata come strumento di propaganda per trasmettere le idee del regime e formare dei cittadini obbedienti. Inoltre, il sistema scolastico era selettivo, quindi non tutti avevano le stesse possibilità di proseguire gli studi, soprattutto chi proveniva da famiglie meno abbienti. Abbiamo studiato la riforma di Giovanni Gentile, introdotta nel 1923, e compreso come il regime fascista voleva controllare anche l'educazione dei giovani, istituendo una scuola non solo capace di trasmettere conoscenze, ma anche di formare cittadini disciplinati e obbedienti allo Stato. Il sistema scolastico prevedeva che, dopo le elementari, gli studenti venissero divisi in percorsi diversi e solo una parte poteva conseguire i titoli più alti. Il liceo classico era considerato il percorso migliore, perché puntava sul latino, greco e filosofia, materie ritenute fondamentali per formare la classe dirigente. Gli istituti tecnici e professionali, invece, erano meno valorizzati, destinati a chi avrebbe svolto lavori più pratici. In questo modo, la scuola contribuiva anche a mantenere le differenze sociali. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del fascismo, si sentiva la necessità di costruire uno Stato democratico, basato sull'uguaglianza e sui diritti. Per questo motivo, nella Costituzione italiana, sono stati inseriti gli articoli 33 e 34, che rappresentano una netta opposizione al modello fascista. La scuola non è più uno strumento di controllo, ma di crescita, che garantisce un'istruzione libera, inclusiva e accessibile a tutti, evitando che si ripetano le ingiustizie del passato.
Analizzando alcuni dati statistici, abbiamo notato che, nei paesi emergenti, una grande percentuale di bambini non ha accesso gratuito alle scuole e, a causa di questo, più di 180 milioni di minori e oltre 770 milioni di adulti non hanno ricevuto un'istruzione adeguata. Siamo dell'idea che l'assolvimento dell'obbligo debba arrivare fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado, perché riteniamo incompleto quello attuale fino ai 16 anni. Questo è un tema importante. I dati sulla dispersione scolastica dimostrano che ci sono giovani che, per difficoltà economiche, problemi personali o perché non si sentono sostenuti, finiscono per allontanarsi fino ad abbandonare gli studi. Secondo noi questo succede perché non tutti partono dalle stesse condizioni. C'è chi ha più ostacoli e, senza aiuto, rischia di perdersi lungo il percorso. Quando uno studente smette di credere in sé o non si sente capito, la scuola diventa sempre più difficile da affrontare. Proprio per questo il senso dell'articolo 34 è più profondo. Non basta che tutti i giovani siano iscritti, bisogna aiutare ognuno di loro a restare e a farcela. Solo così quella porta aperta verso il futuro diventa davvero reale. E da bravi sportivi apprezziamo moltissimo l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola, come espresso nell'articolo 33. La pratica è fondamentale per mantenere in salute tutti gli alunni, anche coloro che, per disinteresse o per altre ragioni, non lo praticano. Le nostre riflessioni ci hanno portato a comprendere quanto dichiarato da Piero Calamandrei, politico e membro dell'Assemblea Costituente, che, in un discorso del 1950, ha definito la scuola organo costituzionale, proprio per evidenziare quanto essa sia fondamentale per la democrazia e la libertà. Lo statista ha considerato l'articolo 34 il più importante della nostra Costituzione, per il suo alto valore politico e sociale, perché garantisce dalla più tenera età una scuola che elimina le disuguaglianze, stimola a migliorarsi e nutre le speranze.
Grazie per averci ascoltati. Questo era Paoli connessi alla legalità. Potete trovare queste e le altre puntate sul sito della scuola www.ic8modena.edu.it.
Ciao! Ciao!